In altre parole,
questa settimana, l'ho preannunciato una decina di minuti fa con Emanuele Fantini, dai Paesi Bassi, così bassi che potrebbero essere sommersi e nel corso dei secoli invece sono stati capaci, grazie all'erigere di dighe, di proteggersi. E noi facciamo un giro del mondo attraverso cinque dighe, cinque giorni. Emanuele Fantini, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Lei è esperto di acqua, specialmente dal punto di vista del soggetto politico, la sua gestione, la comunicazione, le guerre. Ieri infatti siamo partiti da lì, la distruzione di una diga in Ucraina di poche settimane fa, abbiamo anche accennato all'alluvione in Emilia-Romagna, oggi invece un'altra diga, non per forza che ci rimanda alla stretta attualità, ma ci fa fare un tuffo nelle sue acque a 60 anni fa.
Sì, ieri siamo partiti appunto dalla distruzione della diga di Nova Kakhovka in Ucraina, avvenuta poche settimane fa, per riflettere, no, su questa idea che le guerre non scoppiano mai per l'acqua, ma contro l'acqua, in quanto tutte le guerre sono in fondo contro la vita e noi siamo fatti di acqua, quindi la guerra è sempre contro l'acqua, mai per l'acqua. E quelle scene di distruzione causate proprio dalla potenza, no, dell'acqua a Nova Kakhovka mi hanno riportato alla mente un altro disastro di cui ricorre appunto quest'anno il 60° anniversario, quello del Vajont.
Eh sì.
Che probabilmente, io credo, ormai è nell'immaginario popolare di tutti quanti, grazie al bellissimo racconto di Marco Paolini, no? che appunto ricorda e racconta come quella frana che precipitò dalla montagna, dal Monte Toc, e quindi finì per generare un'onda nel bacino della diga che distrusse prima i due paesi di Erto e Casso che stavano sulle sponde del lago artificiale, e poi l'inondazione superò la diga provocando appunto l'inondazione del fondavalle, quindi soprattutto il paese di Longarone, e ci furono quasi 2000 morti.
Mm.
E secondo me quella è una storia esemplare, perché ci sono, ritroviamo tantissimi degli elementi, no, che rendono le dighe, soprattutto le grandi dighe, delle opere da un lato estremamente affascinanti ma anche estremamente controverse, perché c'è, per dire, l'ambizione tecnica ed ingegneristica, no, della sfida alla natura, che costruendo una delle dighe che all'epoca era tra le più alte d'Europa, ma ci sono anche gli interessi economici e politici che occultarono quelli che erano i saperi, le conoscenze che avrebbero dovuto mettere in guardia, quindi sia le conoscenze, le perizie idrogeologiche che erano state fatte, ma penso anche alla conoscenza locale, popolare, indigena, diremmo, se ci trovassimo magari in altri continenti. E basta pensare al nome della montagna, no? Il Monte Toc, quindi, che in dialetto vuol dire pezzo, quindi una montagna che cade a pezzi, era abbastanza, lo diceva il nome stesso, ma questa cosa non venne occultata. E penso anche al ruolo dei media, che i media ebbero in questa storia, e di nuovo non c'è un media o solo i media, ce ne furono alcuni coraggiosi che provarono a denunciare le connivenze politiche, i rischi, no? Penso alla giornalista soprattutto Tina Merlin, ma ci furono altri media, altri giornalisti che invece minimizzarono lo stesso Indro Montanelli, no? Considerato il decano da molti dei giornalisti italiani, che riportò tutto, no, a questa idea del disastro naturale, quindi la natura che colpisce le bombe d'acqua, no? Una fatalità. E il Vajont invece ci ricorda tragicamente che questi disastri, che spesso chiamiamo disastri naturali, non sono mai esclusivamente naturali, anzi sono spesso una combinazione di fattori ambientali e di fattori umani.
Verissimo, sono tanti gli spunti, questo giro del mondo attraverso cinque dighe. Abbiamo parlato adesso, Emanuele Fantini, del Vajont, di quanto sia di cocente attualità, è giusto ricordare a 60 anni esatti da quella tragedia. Diga che ha retto, lei usava un verbo occultare, no? Dal punto di vista proprio della comunicazione mediatica, l'occultamento da parte anche di chi quella diga l'ha costruita, da questa connivenza tra, ieri ricordavamo, Nehru in India, tempio della modernità, ma anche in un certo senso templi del capitalismo, l'idroelettrico, l'energia elettrica. Dicevo occultare. Mediaticamente si usa un altro verbo, come dire, in senso figurato, metaforico, insabbiare. Le dighe però cosa fanno quando si costruiscono? Non è insabbiare, ma si immergono, coprono con l'acqua intere vallate, interi villaggi. È successo lì al Vajont, succede con tante dighe in tutto il mondo, non per forza tragicamente, ovviamente ci sono espropri, cambi radicali a livello così del territorio sociale, vissuto socialmente nelle Alpi, lo conosciamo. Per venire qui, sul nostro territorio, c'è la diga di Contra, il lago di Vogorno è stato svuotato proprio per fare dei lavori di restauro. Tantissime migliaia di persone sono andate a vedere com'era il fondo di questa diga. E lei, beh, Emanuele Fantini, questi fondi anche li conosce. Cosa ci dicono?
Sì, io trovo affascinante quest'idea, se ci pensiamo che da un lato l'acqua è simbolo della vita, quindi no, portatrice di vita, al tempo stesso, proprio nel caso di queste dighe, finisce per sommergere, quindi non so, c'è anche un richiamo, no, a queste civiltà come Atlantide, sommerse, quindi sparite. Dimenticate, io mi ricordo qualche anno fa passai sulle Dolomiti a fianco del paese di Curon, un altro paese che era stato sommerso da un lago artificiale,
E lì c'è il campanile.
e lì c'è quel campanile famoso. Che tra l'altro, no, proprio che è un'altra meta turistica che attrae, affascina, ammalia visitatori. Mi veniva in mente che quell'immagine lì l'ho ritrovata qualche anno fa in un bel libro che ho letto, che si chiama Io resto qui, di un autore italiano, di cui adesso non, di Marco Balzano si chiama, ecco, Marco Balzano. Questo libro, Io resto qui, sin dal titolo chiaramente dice che di fronte a prima che quel campanile, quella chiesa venisse sommersa, racconta proprio la resistenza, tra l'altro una resistenza soprattutto femminile, ai progetti, è andata ovviamente non a buon fine, proprio una resistenza a quei locali, a quei progetti di inondazione dell'intera valle. È un libro che consiglio perché, pur essendo un autore maschio, riesce a raccontare attraverso una serie di voci femminili la resistenza alla costruzione di questa diga. E ripeto, una resistenza femminile che apre tutto, se vogliamo, anche il tema del genere, dell'acqua, no? Di come l'ingegneria sia molto spesso una scienza mascolina o maschile, e come quindi su cui ci sarebbe molto da dire, magari proveremo a raccontarne un po' anche nelle prossime
Ma io direi proprio
puntate.
di sì, perché sono le 8 e 28 e, come dire, si aprono fiumi di possibili parole e riflessioni. Quindi io rimanderei a domani mattina alle 8 e 18. Voglio giusto ricordare questo bellissimo libro, Resto qui, di Marco Balzano, Einaudi Editore. Evocavamo, per coloro che ci ascoltano, ma che magari non conoscono questa regione, il campanile di cui stiamo parlando è un campanile che per metà emerge da un lago artificiale di una diga, proprio a ricordare lì, adesso è diventata una sorta di totem metaturistica, a ricordare che sì, c'è lo sfruttamento idroelettrico, abbiamo la nostra bella elettricità per far funzionare i riscaldamenti e i condizionatori d'aria, alimentare i nostri telefonini elettrici quando sono scarichi, però ecco, c'è tanta tanta storia. E cose su cui riflettere. Dunque, Emanuele Fantini, grazie per essere stato con noi. Io magari lancerei un amo in
Grazie a
acqua,
voi.
lancerei un amo in acqua, un lago artificiale, un fiume, scelga lei, per rimanere magari in ambito e in un contesto alpino, perché uno pensa diga e pensa grande opera, no? Grande dibattito pubblico, però qui sulle nostre Alpi, lei tra l'altro è torinese, piemontese, le Alpi,
Sì.
le vede, dalla pianura padana, lì scorre il Po per parlare di un fiume, le vede le Alpi, le conosce, e beh, non sono solo grandi, enormi opere di ingegneria mascolina, ma a volte ci sono proprio, come dire, gli sfruttamenti di micro dighe, mini idroelettriche, e anche su questo si può riflettere o quantomeno partire. Facciamo così, lanciamo questo amo?
Sì, lanciamolo con un altro libro che mi veniva in mente. Qui dai Paesi Bassi effettivamente a me mancano molto le montagne, allora vi consiglio un libro che ho letto anche lì qualche anno fa, che si chiama Radici Liquide, è di una giornalista friulana, Elisa Cozzarini, che attraverso una serie di camminate lungo tutto l'arco alpino incontra proprio persone, gruppo che si oppongono a questi progetti di microidroelettrico, che sono dei mini impianti che si sono diffusi soprattutto negli ultimi anni grazie agli incentivi statali per le energie rinnovabili e che vanno però a sbarrare gli ultimi fiumi, gli ultimi torrenti che ancora scorrevano liberi, sono sulle nostre montagne. Un
Emanuele Fantini, no,
contributo,
basta,
sì.
basta, basta, stiamo esondando, creiamo uno tsunami elvetico, sono le 8:30-36 secondi, io non posso essere in ritardo con il notiziario.
Allora andate a
Parliamone domani,
leggere
l'amo è lanciato.
Radici Liquide.
Ma sì, ma lo ricordiamo domani, l'amo è lanciato, grazie per essere stato con noi, scherzi a parte, una buona giornata e ci risentiamo domani alle 8:18.
Anche a voi, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.